8 di mattina, giovedì 15 maggio, questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza e streaming sul sito www.ondarossa.info. Vi ricordo i nostri contatti in apertura, il numero di telefono 06 49 17 50 e la nostra mail ondarossa@ondarossa.info. Vi ricordo che è la settimana che ci avvicina al compleanno della radio, che festeggiamo come ogni anno intorno al 24 maggio, e vi lascio in compagnia ancora di un poco di musica prima di iniziare a dare uno sguardo ai giornali di oggi.
Baby, alright, I don't need a man.
Torniamo in voce dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, perché poco fa, un paio di canzoni fa, è passata la canzone dei Dead Kennedys. Se ne approfittiamo per ringraziare ancora una volta da questi microfoni Yellow Biafra, che è stato con noi una festa, un'edizione che adesso non mi ricordo più di quanti anni fa al Forte Prenestino, e che al di là della partecipazione alla festa della radio ha sostenuto attivamente la libertà nell'etere di Radio Onda Rossa a più riprese. Quindi iniziamo le trasmissioni ringraziandolo, che è anche un'altra occasione per ritornare a dirvi che settimana prossima, nel prossimo weekend, dal venerdì alla domenica, festeggiamo il compleanno di Radio Onda Rossa, prima in Via dei Vosci e poi al Centro Sociale Lasnia, con un fitto calendario di appuntamenti a cui vi invitiamo a partecipare. Io vi lascio con la sigla rassegna stampa, iniziamo a dare uno sguardo ai giornali di oggi.
Prima di iniziare la rassegna stampa dei giornali,
il sito www.ondarossa.info,
una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni,
parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Allora, torniamo in voce. I giornali di oggi ovviamente si concentrano soprattutto sulle trattative in corso per quello che riguarda l'Ucraina. Si attende oggi un vertice in Turchia. Come sapete, il balletto dei partecipanti annunciati, attesi, plausibili, è quello che ha tenuto banco di più nelle ultime giornate, chi ci sarebbe stato e chi no. È su questo ad esempio che apre il Corriere della Sera, che dice: Ucraina, vertice senza Putin, il Cremlino invia da Zelensky in Turchia solo un consigliere, il Papa si offre per mediare, sempre in parte legato a questo, insomma, almeno all'elezione del nuovo Papa. C'è la fotonotizia che il giornale Via Solferino dedica allo scambio di racchetta tra Sinner, il tennista italiano, e il nuovo pontefice, Sinner da Leone XIV, santità, giochiamo, insomma, questa è una notizia che credo che torna su tutti i quotidiani più o meno di oggi, perché questo è. E poi c'è ovviamente sulla spalla destra del Corriere della Sera di oggi anche spazio per la politica interna, per cui Meloni e scontro con Schlein e Conte, show da espulsioni. Ieri c'è stata una seduta della Camera dei Deputati piuttosto movimentata, è stato espulso il parlamentare dei radicali, che adesso non so esattamente in che gruppo parlamentare si collochi, ma Riccardo Maggi, forse sono del PD in questo momento, adesso non potrei sbagliare, che si è presentato travestito da fantasma in aula per denunciare l'assenza di dibattito di attenzione, o comunque l'invisibilità, credo questo fosse il gioco suggerito, dell'appuntamento referendario dell'8 e 9 giugno prossimo. E poi invece le opposizioni, nei suoi massimi esponenti, appunto la Schlein e Conte, hanno attaccato il governo Meloni anche sulle misure economiche, e andremo a vedere le sue pagine interne su cosa si è concentrato poi il dibattito di ieri alla Camera dei Deputati, quelli sono gli oggetti del contendere cosiddetti. E c'è anche spazio per, diciamo, uno sguardo più ampio che colloca l'Italia dentro la congiuntura economica e nella ridefinizione anche della politica europea. Mattarella, Draghi, spinta all'Europa, nessun dorma, insomma, l'enfasi e la retorica coprono in realtà la difficoltà anche a effettivamente incidere su un asse europeo che evidentemente è sempre più spostato a nord e ad est. Sulla stessa falsa riga è La Repubblica, cioè su questa notizia riguardo l'Europa, perché il giornale fondato da Eugenio Scalfari titola proprio con il virgolettato Europa nessun dorma, e il riferimento è alla dichiarazione di Mattarella e Draghi che parlano di difesa e dazi e invitano a una posizione forte dell'Unione Europea su questi temi. C'è anche su Repubblica, accompagnato a questa dichiarazione del Presidente della Repubblica, dell'ex Presidente del Consiglio, un riferimento alla dinamica politica interna, cioè lo scontro tra Meloni e Schlein sulla sanità in particolare, che è andato in scena ieri alla Camera. Repubblica riporta i negoziati a Istanbul, anche qua la notizia è la rinuncia di Putin, che a questo punto un po' come effetto domino porta anche il presidente americano Trump a sfilarsi, insomma quello che era stato preannunciato, in cui a un certo punto si è paventato come un possibile addirittura il primo incontro tra Putin e Zelensky andrà in maniera diversa, questo sembrerebbe almeno dai giornali di oggi. C'è la foto immancabile di Sinner che regala la racchetta da tennis al Papa, e sulla spalla destra invece un approfondimento dedicato ai referendum, due articoli entrambi sui quesiti che verranno sottoposti agli elettori e agli elettrici il prossimo 8 e 9 giugno. Direi che anche per la prima di Repubblica non c'è molto altro nell'edizione di oggi. L'altro quotidiano del gruppo Gedi, La Stampa, invece apre su il vertice di Istanbul. Scusate, qua sotto intanto nel frattempo passano mezzi pesanti, spero non influisca troppo sull'ascoltabilità della trasmissione. Comunque vi dicevo, La Stampa, il quotidiano di Torino: pace, lo strappo di Putin, Zelensky, io pronto a tutto. E di nuovo Sinner e il Papa con 25.000 scatti diversi, ma che in fondo immortalano allo stesso momento, cioè il tennista che ha una racchetta, una pallina da tennis, il Papa che lo guarda divertito, gioca partita, incontro, è il titolo che accompagna questa foto sulla stampa di oggi. E anche qua le dichiarazioni di Draghi e Mattarella. Ovviamente La Stampa non può fare a meno di dedicare anche un approfondimento all'apertura del Salone del Libro di Torino, che sulla spalla destra viene raccontato nel quotidiano di oggi. Il Sole 24 Ore, giornale di Confindustria: spese di trasferte, IVA e arte, professioni, arriva il nuovo decreto legge fiscale. Questo è il titolo che sceglie appunto il quotidiano Sole 24 Ore, che dà un po' di contenuto a quello che gli altri giornali riportano soltanto in termini di polemica politica, diciamo così, nel senso che poi questo confronto alla Camera di cui raccontavano sia Repubblica che il Corriere, in cui ci sono state le espulsioni del parlamentare Maggi e poi le dichiarazioni dure della Schlein sulle misure preposte dal governo, aveva come oggetto fondamentalmente il dibattito sulla politica economica dei prossimi anni, in particolare sul decreto della legge fiscale, che appunto Sole 24 Ore riassume come un intervento su spese di trasferta, IVA, arti e professioni. Sempre di economia si è parlato ieri, e la Meloni ha fatto delle dichiarazioni anche sulla questione del costo dell'energia. Meloni: caro energia, una priorità al lavoro per taglio strumentale. Questo sempre dal Sole 24 Ore di oggi. Il Messaggero è più enfatico, diciamo, sulle notizie che arrivano, sul commento delle notizie che arrivano rispetto al vertice di Istanbul. Parla di schiaffo di Putin, Istanbul è lo schiaffo di Putin, oggi è via il tavolo tra Kiev e Mosca, a sera l'annuncio del Cremlino, né Zar né Lavrov, delegazione guidata da un consigliere, Trump rinuncia ad andare, il pontefice offre la mediazione del Vaticano. C'è un'altra notizia di taglio economico sul Messaggero, che in realtà ieri è stata celebrata dal governo. Vedremo che è un dato di quelli da prendere non con le pinze ma di più, probabilmente ne sarete già abituati a farlo, quello che riguarda lo spread, che sarebbe differenziale tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedesco. Ieri fondamentalmente la notizia è stata che lo spread è tornato sotto quota 100, e il Messaggero, che giornale ormai possiamo dire filo governativo, comunque che si preoccupa di dare grande attenzione alle posizioni espressi dal governo Meloni, riporta anche le dichiarazioni da Meloni sull'importanza della stabilità. È un tema che fa discutere sempre, intanto utilizzare lo spread come parametro per la stabilità di un paese, perché vincola evidentemente le valutazioni che dello sviluppo economico di un paese alla sua sostenibilità dal punto di vista del debito e alla sua struttura monetaria. È ancora di più sostenere che stare sotto quota 100 è di per sé un segnale di grande stabilità. È stato fatto notare ad esempio che oggi la Grecia sta a 75 punti sullo spread tedesco, e questo non per forza connota uno stato di salute particolarmente forte dell'economia nazionale, ma tant'è che questo è quanto riporta il Messaggero di oggi, che poi ovviamente dà spazio anche a Mattarella e a Draghi, che invitano una posizione forte dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda dazi e riarmo. Il Manifesto apre con una fotonotizia con una parata militare, con una sfilata su un red carpet di fronte a delle truppe in alta uniforme, brava gente, si spara nel cortile di Casa Italiano a Tripoli, le bande rivali si contendono i soldi che Roma e Bruxelles investono per tenere lontani i migranti, il generale Haftar muove i suoi cannoni dalla Cirenaica, il governo difende il memorandum con la Libia ma pensa di rimpatriare i connazionali. E questa è una notizia che, come abbiamo visto, non trova nessun tipo di eco nel resto dei quotidiani, ma che riguarda da vicino le vicende di casa nostra, le nostre responsabilità dirette, anche per quello che riguarda le politiche coloniali tuttora in atto nella costa sud del Mediterraneo. Il titolo Brava Gente ovviamente è un riferimento al racconto che si è fatto del colonialismo italiano e in generale del ruolo dell'Italia in Africa, come se fossimo fondamentalmente dei simpatici buontemponi passati là per caso. In realtà in Libia in particolare, ma non solo, le responsabilità dirette sono fortissime e continuano a essere. Il Manifesto lo ricorda oggi, appunto, riportando quanto sta avvenendo in quel di Tripoli. Altra notizia che riporta il Manifesto e che non troviamo, almeno a un primo sguardo, altrove, è che ieri ci si è scontrati, almeno così questi sono i termini che usa il Manifesto, anche su Israele durante la presenza della Presidente del Consiglio Meloni in aula a Montecitorio. La Premier non condanna il massacro di Netanyahu, non ritiro l'ambasciatore. E tra l'altro oggi 15 maggio è l'anniversario della Nakba, sono 77 anni. Il Manifesto giustamente parla in prima pagina di Nakba quotidiana, perché in realtà è una catastrofe quella della pulizia etnica a danno dei palestinesi e delle palestinesi, che è iniziata anche prima del 48, ma che nel 48 ha avuto il suo momento fondativo in qualche maniera, che continua ogni giorno, come purtroppo siamo chiamati a fare anche a raccontarvi dai microfoni di questa radio e non solo. Ci sarà tra l'altro questo sabato una manifestazione a Roma, un'ulteriore manifestazione a Roma a fianco del popolo palestinese. L'invito ovviamente, come sempre, è quello di partecipare. Dai microfoni di questa radio vi terremo aggiornati anche su questo passaggio di mobilitazione. Passiamo al Fatto Quotidiano, che invece ha un titolo tutto suo, parla di un sms a Pfizer, sberla della corte a Ursula, il giudice la condannano ma non decretano le carte, utili per 50 miliardi, von der Leyen non aveva diritto di negare al New York Times i suoi sms alla D. Borla ai tempi dei vaccini Covid, però se ne frega per i Big Pharma, profitti enormi con i soldi degli stati europei. Questa è una notizia appunto che non viene praticamente data altrove, che è uno scandalo che riguarda la Presidente della Commissione Europea, soprattutto in relazione ai rapporti intrattenuti con le grandi industrie farmaceutiche. Ovviamente il riferimento è in particolare al periodo del Covid e al momento in cui sono stati adottati i vaccini, dove il conflitto di interessi è stato più marcato, più evidente. C'è una lettura opposta sul quotidiano diretto da Peter Gomez delle dichiarazioni ieri a Meloni per quello che riguarda Israele, perché invece riporta Meloni: Israele sbaglia ma non condanna Bibi, quindi ci sarebbe stata comunque una leggera critica, non sia mai che ci si sbilanci troppo in questo senso da parte del Presidente del Consiglio durante il discorso a Montecitorio ieri. Intanto Trump apre a Siria e Iran, anche qua prendiamo con le pinze le notizie perché sono aperture abbastanza parziali. Andiamo a dare uno sguardo anche ai quotidiani di destra. C'è il Libero che titola "Sinistra fantasma, lenzuolata alla Camera", con la foto appunto di Riccardo Maggi vestito da fantasma. La Meloni smonta le bugie progressiste, piazzata di Conti, tutti in piedi per Gaza. Elly attacca sulla salute ma scorda i disastri Dem, e Maggi si presenta con un telo in testa. Su invece la notizia dello scandalo von der Leyen, chiamiamolo così, insiste La Verità, che come sapete è il quotidiano, da Maurizio Belpietro, che più di altri ha dato voce, diciamo, alla contrarietà all'obbligo vaccinale, fino proprio anche alle teorie del complotto sulla pandemia. Sulla Verità è uscito un po' di tutto in questi anni, in realtà anche sugli altri temi, ma anche in particolare sul tema pandemia, e quindi non perde l'occasione invece di parlare dello scandalo che riguarda il conflitto di interessi della Presidente della Commissione Europea e le aziende Big Pharma, cosiddette, in particolare Pfizer. Von der Leyen, condannata sui vaccini, è fuori legge per il Tribunale dell'Unione Europea, ha violato le norme. Poi si continua a canire invece il giornale La Verità su Elio Germano, sapete che ha fatto discutere fondamentalmente le dichiarazioni durante la premiazione sul ministro Giuli, mi pare fosse la premiazione del Davide Rinatello, ma potrei sbagliare, qual è il premio, su un generale lo stato del cinema in Italia, un'industria che vive fondamentalmente di fondi pubblici, dell'erogazione di bande ministeriali, che oggi è in forte crisi anche in ragione dell'incertezza generata dai cambi, dei avvicendamenti politici al MIBACT e alla difficoltà di capire come funzionerà il sistema dell'industria cinematografica. Un campanello d'allarme che non è piaciuto, per usare un eufemismo, al ministro Giuli, che ha attaccato frontalmente l'attore romano. E oggi La Verità fa un po' di macchina del fango, chiamiamola così, perché c'è una foto di Elio nella prima pagina dell'edizione di oggi, con scritto "tutti i soldi per pubblici per i film del compagno Elio Germano". Insomma, un taglio che siamo abituati a vedere sui giornali di destra per mettere in moto una macchina nel fango, comunque denigrare le posizioni di chi si esprime contro il governo. Il giornale addirittura riesce a titolare "più poteri ai lavoratori, la sinistra vota contro, riforma storica, no di CGIL e mezzo PD, i dipendenti parteciperanno aiuti di aziendali, spread a quota 101 e col virgolettato "più affidabili di Berlino". Come abbiamo già detto, sono notizie tutt'altro che oggettive, interpretazioni abbastanza forzate. Il Domani, che non mi ricordo più attualmente chi dirige, perché direi che non lo dirige più Marco da Milano, mi sono perso un po' di passaggi. Comunque titola "Ucraina, appuntamenti al buio, giallo su summit Putin-Zelensky", accompagna tra l'altro il titolo con una foto di un Putin sorridente, con dietro invece una guardia militare che fa un saluto. E c'è sempre anche sul Domani il ruolo che il Papa avvoca a sé di mediatore tra le parti in causa. Ovviamente il giallo di questo appuntamento al buio è legato a chi effettivamente potrà partecipare, chi effettivamente deciderà di partecipare a questo incontro, che era annunciato come storico, che almeno a quanto si deduce dai giornali di oggi invece è piuttosto ridimensionato nelle sue effettive capacità di incidere sullo scenario bellico in corso. E accompagna appunto il commento delle notizie che arrivano da Istanbul il Domani con un articolo invece editoriale "compromesso più vicino con o senza Vladimir", in cui si dà conto appunto delle trattative che stanno comunque proseguendo tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. In particolare poi ovviamente sullo sfondo c'è la posizione dei cosiddetti paesi volenterosi, che sarebbero i paesi che non rinunciano al sostegno a Kiev nonostante l'allentamento in realtà abbastanza controverso dell'amministrazione Trump. E ci sono un riferimento di politica economica interna che è interessante, che parla del successo dell'asta, dell'allocazione dei buoni di Stato. I banchieri patrioti fanno il pieno di BTP, che sono i buoni del tesoro, che sono stati messi recentemente in una nuova ondata. Domani fa un approfondimento per capire come sono stati locati sul mercato. Parla evidentemente di cordate nel mondo del credito bancario che hanno sostenuto l'iniziativa del governo. Andiamo a vedere poi in serie lettura le pagine interne se c'è qualche notizia in più da questo punto di vista. Gaza e sanità, Meloni litiga con tutti. Questo insomma è il racconto con cui il Domani interpreta fondamentalmente quanto è successo ieri alla Camera dei Deputati. Vi segnalo dall'Unità che c'è un approfondimento, cioè, no, sapete che da quando l'Unità è diretta da Sansonetti c'è uno sguardo sulle notizie che riguardano la giustizia un pochino più, come si dice, fisso, non mi viene il termine giusto, però fondamentalmente c'è un'attenzione forte ai temi del garantismo e della giustizia, e qua in particolare si intreccia con uno degli scandali, chiamiamoli così, delle politiche migratorie in questo paese, la vicenda Al-Masri, ricorderete, torturatore libico incriminato davanti alla Corte Internazionale dell'Aia, da diversi migranti che hanno testimoniato, i trattamenti sono stati riservati nei lager del paese nordafricano. E Sansonetti, il direttore dell'Unità, oggi ci racconta: il governo ammette, abbiamo liberato Al-Masri su ordine della Libia. Insomma, era quello che più o meno era già sotto gli occhi di tutte e di tutti, visto le sconcertanti sequele di dichiarazioni surreali che avevano accompagnato appunto la pronta liberazione del torturatore libico. Oggi l'Unità ci riporta che in parte anche il governo ammette che questo è successo. Io vi direi che alle 8:27, per quello che riguarda le prime pagine, possiamo anche fermarci qua. Vi lascio in compagnia un po' di musica e poi andiamo a leggere gli articoli delle edizioni interne di oggi. sfumo leggermente la musica per darvi un paio di notizie. Intanto sono stato invitato a correggere la pronuncia di Schlein, che credo si dica così a questo punto, spero di prenderla. Sono una di quelle persone che dice diverso ogni volta che lo legge, mi perdonerete per questo. E l'altra notizia è che abbiamo i giornali, che comunque è comodo per fare una rassegna stampa, finalmente abbiamo limitati, quindi tra pochi minuti passiamo a leggere gli articoli interni. Non prima però di avervi ricordato che domenica 18 dalle 11 in poi ci sarà un relazionale su queste frequenze, su 87.9 di Radio Onda Rossa, dedicato ad approfondire il tema della cittadinanza, soprattutto in vista del referendum dell'8 e del 9 giugno. Ve lo segnalo perché, come abbiamo visto sulle prime pagine di oggi, scusate, brutto gioco di parole anche questo, e il tema del referendum viene riportato soprattutto in relazione alla performance, chiamiamola così, di Riccardo Maggi alla Camera dei Deputati, che si è presentato vestito da fantasma per denunciare il fatto che non se ne parla. Noi proveremo a capire meglio di cosa stiamo parlando quando si parla del referendum sulla cittadinanza. Lo faremo appunto domenica 18 alle 11 su questa frequenza. torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Scusate per questo brusco abbassamento della musica. Dopodiché volevo iniziare dando conto delle notizie di politica estera che trovano spazio all'interno dei quotidiani di oggi. C'è questa dichiarazione congiunta di Draghi e Mattarella, non so se dichiarazione congiunta è la definizione esatta, comunque fondamentalmente è un monito all'Europa che si traduce in una richiesta di fare passi in avanti sul terreno della difesa comune, quindi del riarmo, e nella gestione della politica monetaria e delle esportazioni, quindi in particolare il tema dei dazi, soprattutto nei settori chiave come quelli del farmaceutico, lo riportano tutti i giornali. Ma io in realtà quello di cui volevo parlarvi è il vertice che andrà in campo a Istanbul, che come abbiamo visto è la prima notizia per molti dei quotidiani usciti oggi. Lo faccio andando a dare uno sguardo a come lo racconta il Messaggero, che a pagina 3, con un articolo a firma di Marco Ventura, ci dice: si torna a tavolo dopo 3 anni, per lo zar c'è solo la vittoria. Gli ultimi colloqui diretti tra Ucraina e Russia nel 2022 si erano arenati sui territori, governo di Kiev e ingresso della NATO. Da allora i nodi sono rimasti gli stessi. Vladimir Putin ha lasciato credere fino all'ultimo che potesse andare a Istanbul oggi per i colloqui diretti con l'Ucraina, ma intanto la macchina di guerra del Cremlino non si è fermata, né i reclutamenti di masse umane mandate al macello sul fronte ucraino, né in fuoco di sparamento diplomatico nei confronti di Kiev. Il risultato è che i negoziati in Turchia difficilmente potranno produrre accordi decisivi e reali, mentre sul terreno prosegue la guerra di logoramento. In fondo basta ascoltare con attenzione le parole di Putin e dei suoi fedelissimi. Stiamo reclutando tra i 50.000 e i 60.000 volontari al mese, ha detto lo zar martedì, presentando i numeri come prova che la Russia ha più forze dell'Ucraina. E in effetti il bacino a cui si attinge l'esercito russo è demograficamente 4 volte quello ucraino. Non ha detto che da quando né quanti effettivamente siano stati addestrati e schierati, ma il messaggio è chiaro: Mosca può reggere ancora a lungo. E diciamo, questo è un po' l'incipit dell'articolo. Poi trovate tutta l'analisi appunto sul Messaggero di oggi, in cui, al di là dei toni come posso dire, stigmatizzanti, cioè che attribuiscono alla Russia sempre al governo russo un surplus di malvagità, fondamentalmente, cioè, per cui è una lettura anche molto sbilanciata evidentemente da quello che riguarda gli interessi occidentali. Dopodiché comunque le notizie che arrivano dalla Russia non sono affatto tranquillizzanti. La coscrizione obbligatoria, che viene chiamata enfaticamente arruolamento volontario, è un altro dei tanti segnali di che cosa sta diventando e cosa è diventato quel paese e quali sono i costi anche sul fronte interno di una guerra di aggressione come quella che sta conducendo in Ucraina. Fondamentalmente poi i nodi che vengono assunti dall'articolo sono quelli che immagino che già conoscete, cioè quale eventuale partizione del territorio ucraino consentirebbe di arrivare almeno a una tregua, se quella che è oggi descritta dal fronte dell'iniziativa militare, o se invece vada rivista e trattata alla luce sia delle richieste russe sia delle rivendicazioni ucraine. Ma appunto sembrerebbe che non sarà Istanbul il luogo in cui si faranno dei passi in avanti, almeno non in questa occasione. Ma in parte legato a questo c'è un riassestamento, diciamo così, comunque una svolta, una apertura di credito del presidente Trump e dell'amministrazione Trump con alcuni attori del Medio Oriente. In particolare fa scalpore quanto succede con il nuovo governo siriano, ma anche con quanto succede con il Qatar. Vi dicevo, in sede di lettura delle prime pagine, riprendere comunque con le pinze tutto quanto, perché Trump ci ha abituato anche in queste settimane recenti a giravolte, a dichiarazioni molto roboanti, a prese di posizione che fanno scandalo, ma allo stesso tempo ritornare indietro anche molto rapidamente. Gioca alla carta della provocazione, soprattutto per quello che riguarda la politica estera, in maniera molto spregiudicata, per l'appunto sull'Ucraina ce ne ha dato prova in maniera plastica. E comunque, di quanto vi dicevo poc'anzi, parlano ovviamente tutti i giornali. Repubblica parla esplicitamente di nuova diplomazia USA, sdogana l'ex qaedista, che sarebbe l'attuale presidente della Siria, e fa affari con il Qatar. A Riyadh l'incontro con il leader siriano, poi a Doha la firma di contratti per 1.200 miliardi ma i nuovi alleati, scusatemi, ma i nuovi equilibri irritano l'alleato Netanyahu, è una notizia che viene accompagnata con le foto sorridenti di Trump con i vari esponenti citati in Qatar e in Siria, tra l'altro è una notizia che Repubblica accompagna con un'intervista a Robert De Niro su, che attacca il presidente Trump e che lo definisce un bullo. C'è un pezzo di Domenico Chirico che a me in genere piace leggere su queste cose, che sta sulla Stampa di oggi, che dice: ma quei giornalisti finto pentiti sono nostri nemici peggio di Putin, fare pace con loro non è realpolitik, vogliono annientarci perché ci considerano empi, stringiamo la mano a chi ha ucciso Marines e tagliato gole di donne e bambini. Gli islamisti, gli uomini della jihad omicida, non sono furibondi perché l'aereo ha sostituito il cammello, come credono ingenui esegeti che per la loro fortuna non hanno mai incontrato uno in corpore vili, sono inferociti semmai dal fatto di non essere autorizzati a salire sull'aereo. Allora ecco una notizia da questi anni già maledetti: uno di loro, Al Johani, emiro, presidente ad interim, rais della Siria, è salito sull'aereo, è in prima classe. Già, l'uomo che ha iniziato la carriera di assassino in nome di Dio, maciullando i Marines di Bush in Iraq, uno dei macellati della Siria dei 500.000 morti, il notabile dei consigli di amministrazione criminale di Al-Qaeda e dell'ISIS, ha stretto la mano al presidente americano Trump. Giochiamo a carte scoperte: chi è il nuovo amico, chi era il nemico, chi siamo noi? Se non appena pronunciamo parole come terrorismo, violenza, sicurezza, libertà, tutto finisce a fare muffa nella penombra delle cose non dette. Nei ritagli di una presunta missione di pace abbiamo assistito a una riunione amicale leggermente oscena tra il leader del mondo libero e l'orrifico assassino in nome di Allah. Ovviamente credo che il gioco sia anche di esasperare le tinte di questo articolo per rendere evidente il contrasto tra le posizioni che gli Stati Uniti in quell'area tengono da almeno 20 anni, almeno dal 2001, forse già dalla prima guerra del Golfo, e l'incontro cordiale che è avvenuto ieri. Tra l'altro questo alimenta i sospetti, o almeno la convinzione di chi crede che l'ascesa di Al-Jolani al trono di Damasco, al potere politico in Siria, sia stata, se non facilitata, sicuramente non osteggiata dagli Stati Uniti, che sembrerebbero in questo momento tutto sommato abbastanza ben predisposti, o almeno questo è quello che fanno trasparire, che fa trasparire l'attuale amministrazione americana con gli incontri di ieri. La stampa, tra l'altro, interessante perché sembrerebbe, almeno dal virgolettato che riporta, che le dichiarazioni del presidente americano abbiano citato come nodo da risolvere quello del riconoscimento di Israele da parte del governo siriano come unico elemento ancora di distanza. Anche questo in qualche maniera è indicativo, anche perché sempre sulla stampa leggiamo le notizie che arrivano da Gaza: torture e bombe, 80 morti a Gaza, strage di bambini, raid israeliani sulla striscia, ordinata l'evacuazione all'ospedale di Al-Shifa. Netanyahu accusa Macron, si schiera con un'associazione terroristica. Sono almeno 80, secondo fonti palestinesi, le vittime di ieri a Gaza a seguito degli attacchi israeliani. La maggior parte sarebbero donne e bambini, una cinquantina morti a nord nella zona di Jabalia, dove l'esercito aveva emanato un ordine di evacuazione a seguito del lancio, rivendicato dalla Jihad islamica, di 3 razzi verso il sud di Israele. Il portavoce dell'esercito, parliamo sempre dell'IDF, quindi dell'esercito israeliano, ha ammesso nella serata di ieri altri ordini di evacuazione prodromici, si dice così? Sì, prodromici, scusate, a nuovi attacchi con grande forza. Il militare ha chiesto di abbandonare diverse aree di Rimal, sul borgo di Gaza City, comprese strutture dell'ospedale Al-Shifa, il più grande nosocomio della striscia, l'università islamica, di 4 ex scuole divenute rifugio per i civili, dove secondo l'esercito si nascondono miliziani da Hamas, come sotto l'ospedale europeo di Khan Yunis, dove 2 giorni fa i militari hanno attaccato con bombe di profondità per la presenza presunta di Sinwar, attuale leader di Hamas, e del fratello dell'ex capo Yahya. Insomma, queste bugie dell'IDF, del governo israeliano tutto, sono purtroppo bugie che ci accompagnano ormai da parecchio tempo, da dopo il 7 ottobre. Il copione, penso che per chi ci ascolta non è stupefacente, si accompagnano richieste di evacuazione che nel migliore dei casi sono tardive e irrealizzabili per la popolazione civile, a volte arrivano addirittura ex post i bombardamenti, con la convinzione, o almeno l'esibizione della convinzione di avere un obiettivo specifico e mirato. In questo caso si parla ancora dei miliziani di Hamas nei corridoi, nei sotterranei degli ospedali, quando in realtà è ormai sotto gli occhi di tutti che l'unico obiettivo è quello di portare avanti una pulizia etnica in Palestina, in particolare in questo caso a Gaza, anche se anche in Cisgiordania le cose sono piuttosto preoccupanti. Ed è una verità che è sotto gli occhi di tutti da almeno dal 1948. Oggi il manifesto racconta anche l'anniversario della Nakba, che cade proprio di 15 maggio, ci dice Nakba quotidiana 77 anni dopo. È un pezzo di Chiara Crociati che racconta 77 anni dopo la Nakba e la realtà quotidiana, come nel 48 Israele usa le stesse pratiche, violenza militare, sfollamento forzato, distruzione delle reti sociali, politiche e culturali. Allora i palestinesi chiusero le porte delle loro case a chiave, simbolo del ritorno, ora le abbandonano in macerie. Questo l'incipit del pezzo di Chiara Crociati, appunto, richiama anche il simbolo della Nakba, che forse avrete visto ritratto in molti delle città palestinesi, cioè la chiave di casa che quel 15 maggio, nei giorni e nelle settimane successive, i palestinesi furono costretti a portare via dalle loro abitazioni, perché espulsi chi non direttamente ucciso dai luoghi in cui erano nati e cresciuti. Comunque continua Chiara Crociati all'interno del manifesto: le sirene hanno suonato per 77 secondi ieri nella città e nei villaggi della Cisgiordania, una per ogni anno trascorso dalla Nakba. E dalla Nakba 15 maggio 48 Israele si proclama Stato e la Palestina vive la sua catastrofe. L'espulsione forzata dell'80% della sua popolazione dell'epoca, quasi 1 milione di persone. Non dirò un giorno solo, andò avanti per mesi, fatta di massacri per mano delle milizie paramilitari sioniste, esecuzioni, villaggi dati alle fiamme, bombardamenti sulle città della costa, le più ricche e vitali, centri culturali e politici, e porte di casa chiuse a chiave, nell'attesa di un ritorno che è rimasto utopia. In questi mesi evaporava una società intera, evaporava una società intera, la sua economia, la sua cultura, i suoi legami sociali, familiari, di quartiere, come non fossero mai esistiti. Sparivano i giornali, i teatri, i caffè, gli agrumeti, i porti. I pochi che riuscirono a restare si ritrovarono chiusi in ghetti militarizzati sotto legge marziale, in un paese nuovo di cui non parlavano la lingua e da cui erano visti come alieni nemici. Gli altri, la stragrande maggioranza, fuggirono a piedi verso i paesi vicini arabi o furono cacciati con la forza su camion e navi in direzione di una diaspora che assumeva i contorni delle tende in stoffa bianca di campi profughi improvvisati. Il popolo delle tende, 77 anni dopo, è ancora tale, e con il tempo e con la presa di coscienza che l'esilio non sarebbe stato breve come un brutto sogno, la stoffa è stata sostituita dal cemento di case arroccate una sull'altra nei campi profughi a Beirut, Damasco, Tripoli e in quelle di ciò che resta della Palestina storica, sotto la straniante categoria di territori palestinesi occupati. Da 77 anni i palestinesi insistono a dire che la Nakba non è mai finita, è quotidiana realtà di spostamento e identità negata. E mai come negli ultimi 20 mesi è stato chiaro anche al resto del mondo. Se nel 1948 le famiglie lasciarono le proprie case intatte con gli armadi ancora pieni di vestiti, le tavole apparecchiate, i libri sulle mensole, i gelsomini nei cortili, ora le abbandonano che sono un cumulo di macerie indistinguibili l'uno dall'altro. A Gaza, ma anche a Tulkarem, a Jenin, i numeri sono impressionanti: 2 milioni di sfollati nella striscia, quasi l'intera popolazione già nata profugo nel 1948 in una sfiancante circolo di esilio, 40.000 solo nel nord della Cisgiordania, mentre a sud decine di comunità pastorali hanno dovuto lasciare le proprie terre in silenzio, spinti via come 77 anni fa dalle violenze brutali di gruppi di coloni, di fatto paramilitari. A Gaza la Nakba oggi assume gli stessi contorni di quelle dell'epoca. Israele lavora su ammissione del primo ministro Netanyahu, che ha lamentato di non aver ancora trovato paesi volenterosi all'accoglienza della popolazione indesiderata per espellere più palestinesi possibile. Nel frattempo riduce sempre di più il territorio a disposizione, radendo al suolo l'infrastruttura e allargando la cosiddetta zona cuscinetto, con l'obiettivo, condiviso con gli Stati Uniti, di usare gli aiuti come un magnete. Centri di distribuzione a sud per costringere un popolo ridotto alla fame a concentrarsi nell'ennesimo ghetto. L'altra faccia dei raid aerei, un mix di pratiche militari che hanno come fine l'assunzione del controllo totale non solo nel territorio ma delle vite dei palestinesi. Ieri sono stati brutali, in serata si contavano almeno 84 uccisi, la maggior parte 50 all'alba a Jabalila. Israele ha colpito senza avvertimento 5 palazzi, o meglio loro scheletri, dove si erano rifugiate decine di famiglie. Insomma, questa poi è la notizia che è stata riportata anche dalla stampa che vi davo prima. Questo articolo poi continua ancora a pagina 7 del manifesto, ci tenevo a darvene ampia lettura perché in qualche maniera Chiara Crociati, come spesso capita, si prende l'onere di contestualizzare anche le notizie di oggi dentro una storia lunga che purtroppo appunto iniziava in una certa misura 77 anni fa, proprio di 15 maggio. Io a questo punto mi prendo una pausa musicale prima di tornare a leggere altri articoli dei quotidiani oggi. Allora, quando sono passate le 9 di mattina di questo giovedì 15 maggio, state ascoltando ancora la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Io vorrei cercare di darvi conto di qualche cosa delle notizie di politica interna. Iniziamo da quella che ha orientato di più il dibattito giornalistico di quest'oggi, che è fondamentalmente fondamentalmente il report di quanto è successo ieri a Montecitorio nella Camera dei Deputati, dove è andato in scena quello che viene a più riprese definito uno scontro tra la Presidente del Consiglio, che riferiva in aula, la Meloni, e i principali esponenti delle opposizioni, degli esponenti del Movimento 5 Stelle e PD. Sono stati vari i temi su cui è andato in scena questo scontro. Il Corriere della Sera ci dice che a pagina 10 fondamentalmente il PD ha attaccato sulla sanità e il Movimento 5 Stelle sul riarmo. La Meloni ha avuto ovviamente gioco facile nel ricordare come queste posizioni sono tardive o comunque contraddittorie rispetto a quanto espresso dagli stessi partiti quando avevano responsabilità di governo. In particolare sul Movimento 5 Stelle la Meloni replica con lo stesso sarcasmo: non la ricordavamo così antimilitarista da premier, sarà stato uno dei tanti altri Giuseppe che abbiamo visto in questi anni. Accusa l'ex premier di 5 Stelle di essere stato lui a volere l'aumento della spesa militare al 2% del PIL, ma quando siete all'opposizione dite cose diverse. Io ho sempre detto che ero favorevole a innalzare la spesa per la difesa, ribatte Conte. Lei la butta in caciara, agisce senza mandato. La Lega quella decisione non l'ha votata. E questo tema del riarmo in realtà ovviamente continua a essere piuttosto presente a vari livelli nelle notizie che vengono divulgate dai giornali. Ad esempio, io vi segnalo che sul Manifesto c'è un approfondimento, insomma un articolo che racconta anche della transizione, chiamiamola così, dall'industria dell'automotive all'industria della difesa, ovvero alla produzione di armi. E lo fa Riccardo Chiari parlandoci di uno di quelli che forse è i big player dell'industria delle armi, Rheinmetall, il gruppo tedesco, almeno originariamente tedesco, perché poi questi sono tutti fusioni tra i gruppi europei, Thales, Alenia, Leonardo, Rheinmetall. Di fatto lavorano come se fossero una grande joint venture permanente. Comunque oggi il pezzo riguarda soprattutto Rheinmetall, che ovviamente essendo appunto originariamente tedesco ha un legame anche molto forte con quanto sta succedendo nel settore dell'automotive in quel paese. Ci dice che però questo avrà delle ricadute anche in Italia, in particolare in ragione di questo slittamento e questa transizione dalla produzione civile alla produzione bellica. A farne le spese sono i centri di ricerca Rheinmetall Power System, quelli dove si studiava l'automatizzazione e miglioramento delle linee di produzione, in particolare quelle che mi pare siano le pompe di alimentazione. Sì, è così. Quindi per andare sulle questioni più spicciole, in Italia si parla di grandi difficoltà occupazionali al polo di Livorno, a quello di Torino, e mi pare ce ne fosse anche un terzo che è in difficoltà perché erano proprio i luoghi in cui si progettava e si realizzavano queste pronte, principalmente si realizzavano. Insomma, questa è una delle tante notizie che accompagna il tema del riarmo europeo. Tra l'altro, di fatto quasi tutti i quotidiani, forse a parte il Fatto Quotidiano e il Manifesto, continuano a insistere sull'urgenza, la necessità. Anche il Domani oggi ospita un articolo sui ritardi dell'Italia nella difesa comune europea. Insomma, la battaglia si fa a chi più è spinto sui quotidiani di oggi nella corsa al riarmo. E questo, insomma, sanità e riarmo sono stati i due temi principali, ma in realtà poi ci sono altri nodi di politica interna. In particolare vi segnalo che ieri sarebbe saltato per quello che riporta sia il Fatto Quotidiano sia il Corriere della Sera, la riunione del Consiglio dei Ministri, e il tema è quello del disegno di legge sulle infrastrutture, che è un disegno di legge piuttosto delicato. Il Fatto, riconducendo spesso tutto alla questione della giustizia, lo chiama Salva Spinelli, che ricorderete è interessato da un inchiesta giudiziaria, non so se ormai è diventato un processo, se siamo ancora nelle fasi dell'inchiesta per corruzione, soprattutto per quello che riguarda il sistema di aggiudicazione degli appalti al porto di Genova. E in realtà il DDL parla in generale della maniera in cui vengono gestite le infrastrutture portuali in Italia. C'è sullo sfondo la figura di Aponte del gruppo MSC che fa pressioni e che è in grado di esercitare una capacità di influenza sulle scelte politiche, tra l'altro anche qua con una certa trasversalità tra gli schieramenti che siedono in Parlamento, quindi è una vicenda piuttosto significativa. Appunto su questo ieri nel Consiglio dei Ministri non si è trovata la sintesi, se ne tornerà a parlare nei prossimi giorni. E poi ci sono le questioni che riguardano la sicurezza, in particolare il restringimento delle libertà personali a questa connessa, perché ieri è stata anche la giornata in cui si è pronunciato il Consiglio Superiore della Magistratura sul DDL sicurezza, che sapete è in discussione al Senato, credo sia arrivato adesso, non mi ricordo più, comunque nel rimpallo tra le due Camere parlamentari, si attende per fine maggio, per il 26 maggio, un'approvazione definitiva. Ieri il CSM ne ha bocciato i contenuti, anche se in realtà l'ha fatto in un parere che non è vincolante per evitare invasioni di campo, così il virgolettato che il manifesto riporta sulle dichiarazioni del CSM. Comunque il decreto di sicurezza avrebbe ricadute pesanti secondo il massimo organo rappresentativo della giustizia in Italia, e i laici di destra si spaccano. A raccontarlo è Mario Di Vito, che ci dice: l'impatto che avrà il decreto di sicurezza sui tribunali non è prevedibile, ma di sicuro ci saranno ripercussioni sul carico di lavoro e sull'assetto organizzativo degli uffici, lo dice il Consiglio Superiore della Magistratura in un parere approvato ieri dal plenum. Al di là dei numeri con cui è passato il documento, 19 favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto, la discussione è stata di quelle pesanti. L'opinione dell'organo di governo autonomo delle toghe infatti non era richiesta né ha un valore vincolante, però ha indubbiamente un suo ruolo nel dibattito che circonda le nuove disposizioni in materia di ordine pubblico e sicurezza da un anno e mezzo ormai in Parlamento, dove nonostante il testo sia sempre stato blindatissimo e nessuno sia mai riuscito a emendarlo davvero, continua a languire in attesa di approvazione. Il problema che più si evidenzia nel parere critico verso il decreto è il ricorso quasi indiscriminato al codice penale. Si rileva infatti che è acclarato il fatto che in linea di principio sono solo gli interventi ispirati alla logica opposta della depenalizzazione a favorire una migliore efficacia dell'organizzazione, mentre nel decreto sicurezza è presente un ricorso accentuato allo strumento penale in termini di inasprimento delle pene e introduzione di nuove fattispecie di reato. Il discorso è semplice: più sono i reati da perseguire e più gli organi inquirenti vedono aumentare la quantità di carte sulle loro scrivanie. Il risultato finale non è difficile da immaginare, senza nessuna pretesa di invadere l'ambito riservato esclusivamente al legislatore, ha detto durante il plenum la presidente della Cassazione Margherita Cassano. Penso sia doveroso da parte del CSM, in un'ottica di leale collaborazione tra autorità dello Stato, richiamare l'attenzione in sede di conversione sulle ricadute che rischiano di avere pesanti effetti per gli uffici giudiziari. Il problema per Cassano è che se continuano a essere emendate una pluralità di leggi, spesso sullo stesso ambito di materia, in un breve arco di tempo, senza risolvere preventivamente a livello legislativo il tema, non solo del coordinamento di queste disposizioni, ma su quale deve essere l'ambito effettivo dell'intervento penale, si provocano ricadute con effetti dirompenti sul sistema giudiziario. Queste sono le dichiarazioni della Cassazione. E io direi che anche per le notizie di politica interna in realtà mi fermo qua, ci sarebbe parecchio altro da leggere, ma il tempo stringe, vi lascio in compagnia di un po' di musica e poi andiamo a vedere invece cosa dicono le cronache di Roma di oggi.
time to introduce the joint. This is the real action. The pot party. The trippers, the grasshoppers, the hip ones, all gathered in secrecy and flying high as a kite. Forget it, man, and get with the countdown. Shake this square world and blast off for Kicksville.
Questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa, la lettura dei quotidiani di oggi, giovedì 15 maggio, quando sono le 9.20 passiamo, 9.21 in realtà, passiamo alla lettura delle cronache locali, in particolare lo facciamo al Messaggero in cui ci sono tre notizie che vi volevo dare. L'apertura dell'edizione romana del quotidiano edito da Caltagirone, strade scolastiche, corse lavori, traffico vietato, limiti di velocità, barriere, in arrivo alla messa in sicurezza di 18 istituti, città a misura di bambino, la capitale indietro ma in risalita nel rapporto, scusatemi, Green Cities. anche qua si deduce abbastanza facilmente, anche dal taglio con cui viene raccontato questo rapporto, che c'è una c'è un certo affiatamento tra il messaggero, tra la linea del giornale Vittorio Caltagirone e l'attuale amministrazione capitolina, che potrà sembrare dissonante rispetto all'impostazione che c'è sulla politica nazionale del giornale, che abbiamo detto molto vicino in questo momento alle posizioni espresse al governo Meloni, che invece su Roma si trova piuttosto a suo agio nel sostegno all'amministrazione. Forse un indizio arriva, non delle tre notizie ve lo darei, la cronaca di Roma di oggi, che è l'intervento del sindaco Gualtieri a Bruxelles, che avrebbe detto, secondo il messaggero, servono anche fondi europei per l'emergenza abitativa. In realtà, più che di emergenza abitativa, parliamo di housing sociale. Il sindaco, al Comitato Europeo delle Regioni sul piano per l'housing sociale, si possono usare i soldi non spesi del PNRR grazie ai ribassi d'asta nelle gare. E questo è un tema che è stato introdotto già un mese fa, due mesi fa, al Festival di Cannes, che è la kermesse internazionale del mondo dell'immobiliare, a cui hanno partecipato diversi esponenti dell'amministrazione capitolina. In realtà, appunto, si parla di emergenza abitativa per coprire operazioni di valorizzazione immobiliare, quando non direttamente di speculazione edilizia, perché, come sapete, l'edilizia sociale in realtà è una grande zona grigia, che parte da un principio anche giusto, cioè c'è stata tutta una fascia di popolazione che non è in grado di accedere a una casa ai prezzi di mercato, ma non è neanche nelle condizioni di richiedere una casa popolare, perché eccede per reddito o per altri criteri gli stringenti canoni imposti dal bando per l'edilizia residenziale pubblica di Roma Capitale. Bisogna destinare degli interventi di politica pubblica anche a questa fascia intermedia di popolazione. In realtà abbiamo visto come in questi 20-30 anni in cui se ne fa un gran parlare, soprattutto la finestra da cui fa rientrare alla porta la speculazione privata, quando si parla di investimenti pubblici, perché si giustifica come un intervento di natura sociale quello che poi rapidamente invece diventa un favore alla proprietà, perché intanto spesso le case che quando vengono realizzate in questi termini sono realizzate come case a riscatto, cioè che diventano di proprietà molto velocemente, e perché spesso appunto sono operazioni che dirottano fondi che invece sarebbero destinati a effettivamente l'emergenza abitativa, cioè all'edilizia residenziale pubblica, che ricordiamo è cronicamente insufficiente. Parliamo di decine di migliaia di famiglie in attesa di un alloggio popolare a Roma. Famiglie, poi si dice, per dire fondamentalmente di alloggi che mancano, ma ovviamente intendiamo non soltanto famiglie. Comunque, questo è, per chi fosse interessato a approfondire meglio cosa è stato detto, trova tutto l'articolo sul Messaggero. Un'altra notizia secondo me interessante è quella che viene riportata in prima pagina delle edizioni di oggi rispetto alle armi perse dai vigili urbani. Sapete che da qualche anno la polizia di Roma Capitale, la polizia locale, credo sia adesso la maniera in cui si fanno chiamare, sono dotati, oltre che di manganello, oltre che di taser, anche di armi da fuoco. Viene fuori che però ne sono sparite 11, report del comune sui vigili, sono sparite 11 pistole acquistate nell'ultimo anno, 1000 nuove Eckler tedesche in aggiunta alle Beretta, al nodo dell'armeria ce n'è una sola in via della conservazione, non è sufficiente, sparite, smarrite, forse rubate, mancano all'appello 11 Beretta calibro 9 in dotazione al corpo della polizia locale di Roma Capitale. Si tratta di pistole che in questo momento potrebbero essere finite in mani sbagliate, pericolose, il peggio in mano a gente che sa e intende sparare per uccidere o intimidire. Insomma, io ci tenevo a segnalarvi questa notizia perché uno degli effetti di diffondere in questa maniera le armi da fuoco alle forze di polizia è anche appunto di metterle in mano a gente che non c'ha la minima idea di come utilizzarle, che se le fa sottrarre anche molto facilmente. Ovviamente questo non è un invito a dare le armi a gente professionalizzante, ma al contrario, insomma, una riflessione sulla ricaduta che ha la corsa agli armamenti in piccolo anche nelle forze di polizia locale, a cui vengono sempre più demandati compiti di fatto di ordine pubblico. Si è iniziato con le cosiddette norme per il decoro, contro il degrado, in particolare negli squadroni che forse ricorderete, contro gli ambulanti nel centro storico, e ormai si occupano dagli sgomberi delle case popolari ai censimenti nei campi rom, che altro che non sono che dei veri e propri rastrellamenti in molti casi, a tutta un'altra alle la persecuzione dei writer, insomma a tutta una serie di attività assai delicate, spesso che sfociano anche in episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine, e sono corpi che ad appunto in questa maniera gestiscono l'arsenale che hanno a disposizione. L'ultima notizia che volevo dare quasi sul gong, quando mancano 2 minuti alle 9:30, è quella invece che continua l'accanimento sul liceo Virgilio, sugli studenti del liceo Virgilio Levassati, studenti e lavori socialmente utili. Scattano le sanzioni per i 14 ragazzi coinvolti nell'occupazione lo scorso dicembre. Sono previste anche sospensioni fino a un massimo di 20 giorni con obbligo di frequenza. Ve lo segnalo perché appunto nei confronti degli studenti e delle studentesse del liceo Virgilio c'è in atto ormai da mesi una campagna forse da anni, una campagna particolarmente forte, sia dal punto di vista delle misure che vengono prese al loro carico, in questo caso appunto i lavori socialmente utili, sia l'enfasi mediatica che le accompagna. Io vi ringrazio per essere stati in ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Sono le 9:28 di mattina, vi lascio in compagnia di un po' di musica in attesa dell'inizio dei consueti approfondimenti relazionali di il palinsesto della Onda Rossa, non prima di avervi ricordato i nostri contatti, lo 06 49 17 50 che è sempre il numero di telefono per intervenire in diretta, interagire con noi, il sito internet www.ondarossa.info su cui trovate un po' tutto, il player per ascoltarci in streaming, tutte le indicazioni per sostenere Radio Onda Rossa da un punto di vista economico e militante, e anche i prossimi appuntamenti. In particolare vi segnalo, vi ricordo che la settimana prossima festeggiamo il compleanno di Ror, e siete tutte e tutti invitati. Grazie ancora per essere all'ascolto.